Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Brando Improta, regista del film L'algoritmo della felicità, al cinema da giovedì 12 giugno 2025, ben trovato.
Ciao, ciao, grazie per avermi invitato.
Ce lo presenti? Che film è questo?
Allora, è una commedia corale che parla di un festival di cinema indipendente, quindi ci sono tanti personaggi che si incrociano in questo festival di cinema, personaggi allucinanti, bizzarri, strani, comici, alcuni un po' più romantici. Volevo rappresentare un po' di persone e personaggi che ho incontrato frequentando i festival.
Come nasce quest'idea?
All'inizio sono partito dal titolo, lo so che è strano, ma prima ancora di scrivere il film, visto che siamo circondati ormai da algoritmi e da intelligenze artificiali, mi sono trovato a chiedermi se la felicità stessa aveva un algoritmo. E ho pensato che l'algoritmo della felicità fosse un bel titolo per qualcosa, un film, un libro, qualsiasi altra cosa. Poi mi è venuta in mente l'idea del festival di cinema e quindi ho pensato che raccontando tanti personaggi diversi si poteva forse anche arrivare a capire quale poteva essere un ipotetico algoritmo della felicità, cioè le operazioni che ci portano a essere magari felici nella vita.
Su cosa l'hai voluto centrare? Come l'hai costruito?
Il fulcro principale è proprio il cinema, secondo me. Quello che magari esce fuori a fine visione è la passione smodata che io ho per il cinema. Infatti ci sono tanti riferimenti a classici, a film che mi piacciono. E c'è una storia d'amore tra le varie storie che si raccontano, che è un po' una storia d'amore di due persone che vengono anche unite dal cinema. E quindi penso che sia un po' questo il fulcro, in fin dei conti, fra tante risate, o almeno spero tra tante risate, quello che vorrei che emergesse è che il cinema alla fine unisce tutto e unisce tutti.
Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato il lavoro con loro?
È stato difficile perché sono tanti. Essendo un film corale ce ne sono più di 20, con alcuni avevo già lavorato, quindi la scelta era quasi naturale. Già mentre scrivevo pensavo a loro e pensavo, ok, lui farà questa parte, lei farà questa parte. Altri li ho dovuti scegliere dopo, ma mi è piaciuto che si è creato un gran bel clima, era bello stare sul set tutti quanti insieme. Era difficile per me regista tararmi ogni volta sulla recitazione diversa di ognuno, cioè arrivare ad ognuno e far capire a ognuno cosa volevo da quel personaggio diverso. Poi c'era un via vai continuo, sembrava a volte di dirigere il traffico, perché chi arriva, chi partiva, chi andava, però non avevo mai fatto un film con tante persone nel cast, è stata un'esperienza molto interessante.
Che circuitazione avrà il film?
Il film uscirà al cinema e noi saremo anche presenti in alcune delle sale che lo faranno. Ci sarà per esempio il Cinema delle Province a Roma, il Cinema Plaza a Napoli, saremo anche in Sardegna, a Cagliari, al Notorious, insomma ci sono un po' di cinema che lo faranno. E poi dopo, passata la finestra dell'esclusiva cinematografica, uscirà su Amazon, saremo anche a vari festival in giro per l'Italia, perché poi la cosa buona è di fare un film che parla di festival, che i festival, soprattutto quelli autoironici, poi lo vogliono.
Ci parli anche un po' del tuo percorso cinematografico?
È stato un percorso fatto attraverso tante vie. Io ho studiato regia e filmmaking, e ho studiato anche cinema, teatro, danza e arti digitali alla Sapienza a Roma. Poi però mi sono un po' perso in varie vie, perché ho fatto sia l'attore, e infatti in questo film recito anche, ho recitato per Verdone, per Roberto Andò, per Sorrentino, insomma per tanti registi importanti, sono state tutte esperienze molto belle. Però nel frattempo coltivavo la passione per la regia, quindi ho fatto da aiuto regista a Siani, ho fatto varie esperienze sui set, anche come ciacchista, come fonico, insomma sotto varie vesti. E a un certo punto, quando c'è stato il Covid e quindi c'è stata l'esplosione delle piattaforme, mi si è creata l'opportunità per dirigere prima una web series e poi il mio primo film che è andato su Amazon, Tra le righe si chiamava, e quindi poi da allora è diventato un percorso, anche se ho continuato a recitare in cose non mie, ma un po' più incentrato su una carriera da attore e regista. Non perché mi piace recitare in particolare, ma perché se scrivo una cosa a volte poi mi affeziono a un personaggio.
Come va interpretato questo titolo?
Io penso che, come ho detto, ci sono tanti algoritmi ormai che governano la nostra vita. Ci sono algoritmi sul lavoro, ci sono algoritmi sui social, ci sono algoritmi nel divertimento. A volte ultimamente si dice che vengono usati anche per scrivere i film. Mi sono chiesto qual è un algoritmo della felicità. Quali sono quelle operazioni che messe tutte insieme danno come risultato la felicità? Quindi quelle operazioni che anche se ne manca una sola noi non riusciamo ad essere felici. E nel film in particolare i personaggi di Leonardo e Micaela, che sono un regista e la fotografa del festival che finiscono per innamorarsi, in particolare un po' loro rappresentano questo titolo. Perché mentre gli altri personaggi sono più superficiali e quindi pensano magari agli algoritmi, quelli più del successo e quelli più matematici, loro pensano più a vivere e quindi a quale può essere questo algoritmo che li rende felici.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
Potete sicuramente seguire i miei canali social su Instagram e su Facebook, ma anche quelli del cast, della troupe, Nanofilm che sono i distributori. E su tutti questi canali social di volta in volta noi pubblicizziamo le varie date, soprattutto quelle a cui saremo presenti, io come regista e poi il cast.
Il film L'algoritmo della felicità, al cinema da giovedì 12 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Brando Improta. Alla prossima!
Ciao, grazie!
Con Emanuela Piovano di Kitchen Film, che distribuisce il film Desauer di Marine Francen al cinema da giovedì 5 giugno 2025, ben trovata.
Ciao Federico, grazie a voi dell'invito e del lavoro che fate, sempre molto bello.
Cos'è questo film? Di cosa parla?
Questo è un film divertentissimo, nel senso di molto particolare. È ambientato in un piccolo villaggio in epoca napoleonica delle montagne francesi, dove i maschi vengono tutti arrestati per una sommossa e rimangono solo le donne. Allora sono un po' perse e devono incominciare a darsi da fare per raccogliere il grano, per aggiustare le case, insomma sono completamente isolate e decidono che il primo malcapitato che fosse passato se lo sarebbero dovuti spartire. Quindi la storia di questo gruppo di donne che si devono confrontare a un solo uomo che poverino effettivamente poi passa di lì, che è un fabbro ferraio. Poi vabbè, c'è anche una storia d'amore con quella che sarà designata di essere in prima linea, poi che però dovrà cedere anche alle altre. Insomma è un film molto romantico, molto profondo ma anche molto delicato, molto artistico, e insomma a noi è piaciuto molto.
Cos'altro sappiamo di questa regista?
Questa è un'opera prima, lei è una che si è laureata alla FEMIS, che è questa scuola come fosse un po' il centro sperimentale francese, è molto attiva anche politicamente perché è anche membro delle varie commissioni di autori presso le istituzioni francesi, è venuta a Rimini e ha avuto molto successo col pubblico giovane e svariato che abbiamo in questo festivalino di C-Movie di Rimini dove presentiamo la nostra line-up, e adesso sta scrivendo un'altra sceneggiatura e spero insomma che continui. Il film non è recentissimo, però noi vorremmo anche sfatare quest'idea che il film deve essere come il latte fresco. Noi abbiamo fatto tanti anni fa una campagna che si chiamava Cinema a lunga conservazione, Cinema UHT, e ci crediamo profondamente che se un film ha le caratteristiche di essere un po' un classico, noi pensiamo abbiamo dei libri straordinari che vengono pubblicati a volte dopo 30-40 anni tradotti nelle lingue delle varie nazioni, pensiamo al caso di Goliarda Sapienza, insomma ho detto ma perché no? Perché non possiamo prendere un film di 5 anni fa? E infatti il film è molto moderno, anche se è in costume, perché è molto classico. Un mio amico che si occupa di pittura, ricorda Millet, questo pittore preimpressionista, insomma, così è anche una sfida che abbiamo fatto. Ecco.
Il film all'estero che percorso ha avuto?
Il film è uscito in Spagna molto bene anche, e lì l'hanno intitolato La ragazza che sapeva scrivere, perché è la protagonista appunto che è poi quella che è la storia d'amore, poi è romantica e non è pluralista come invece diventa dopo, è l'unica del villaggio che sa scrivere, per questo si avvicina al malcapitato. Però non so, a noi piaceva di più lasciare il titolo originale che è The Sower internazionale, o Le Semeur, il seminatore, perché appunto le mette incinta tutte. scelte volutamente da loro, e però ovviamente anche una metafora di questo grano che, nonostante le difficoltà, nonostante appunto le sommosse, il tentativo di instaurare la Repubblica sotto la dittatura napoleonica, comunque la vita continua di questo villaggio dove l'identità è molto legata al paesaggio, alla natura, quindi c'è una visione anche secondo me molto contemporanea, ecco. Quindi in Spagna è andato molto bene, in Francia anche, adesso vedremo in Italia.
Che tipo di uscita avete scelto?
Abbiamo scelto l'uscita che normalmente ci consente di poter dare più spazio ai nostri film, quindi un periodo dove non ci sono grandi blockbuster concorrenti, ma c'è più spazio per i film d'autore, per i film insomma che richiedono un amore per il cinema, che quindi non è soltanto andare perché fa freddo lì e riscaldato o per mangiare la pizza, ma perché come in Francia, come nei paesi dove il cinema è più amato che da noi, nonostante noi siamo capo scuola di tutto il mondo, ma poi ci siamo un po' persi, ma per esempio in Francia invece nei mesi caldi, nell'estate, le persone vanno molto al cinema, un po' come andare ai concerti, no? E quindi sono molto contenta, come sempre, di iniziare il nostro listino nella seconda parte dell'anno, anche se poi abbiamo un film molto carino che uscirà il 4 dicembre, che è Nguyen Kitchen, vabbè, ma ne parleremo un'altra volta.
Ci dai i riferimenti web per sapere le sale dove vederlo?
Su www.kitchenfilm.com, c'è poi il Facebook e Instagram, c'è sempre un grande lavoro che facciamo, e il lavoro più grande che facciamo è questo, di veramente cercare di mettere in collegamento tutte le varie fasce di persone che potrebbero essere interessate a questo tipo di film.
Il film The Sower di Marine Francen al cinema da giovedì 5 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento a Emanuela Piovano di Kitchen Film che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie, grazie a voi, grazie Federico, buon lavoro, buon proseguimento.
Con Ilaria Malagutti di Mammut Film, che distribuisce il film Pacchetto Eternità di Magdalena Ilieva al cinema da giovedì 5 giugno 2025. Ben trovata!
Ciao, ciao!
Lo presentiamo?
È una coproduzione tra la Bulgaria e l'Italia, della mia società Mammut Film con Agitprop, che è la società bulgara, ed è una commedia nera su un impresario di pompe funebri che si inventa dei modi un po' strani e magari poco ortodossi per riuscire a campare con il proprio business all'interno di un contesto, quello insomma delle cittadine bulgare, preso dalla difficoltà di avere commesse.
Della regista cosa sappiamo?
È la sua opera prima come regista, ma lei ha già fatto collaborazioni in Bulgaria come produttrice, ha prodotto anche alcuni film che sono andati in importanti festival e che hanno vinto anche premi al Festival di Berlino, però questo è il suo debutto alla regia.
Di questo progetto cosa vi aveva convinto?
Questo taglio molto particolare da commedia nera, da black comedy, che incrociava degli elementi drammatici però con anche degli elementi comici, e poi soprattutto l'ambientazione, quella di una cittadina bulgara, e soprattutto anche il taglio che ha saputo dare ai personaggi e poi agli attori che ha scelto per interpretare i personaggi, insomma, che a nostro avviso sono particolarmente convincenti.
Che circuitazione ha avuto all'estero?
È stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cottbus, che è un festival vicino a Berlino, e successivamente ad un altro festival in Montenegro e a Sofia, dove era in concorso come opera prima, ed ora viene distribuito in Italia, nelle sale, verrà distribuito in Bulgaria a partire da settembre, è stato venduto alla piattaforma televisione europea HBO Europe.
Ci parli anche un po' della realtà Mammut Film?
Mammut Film è una società di produzione con sede a Bologna, ormai con una ventennale esperienza. alle spalle, siamo quattro soci, sono io che mi occupo di produzione, Michele Mellara, Alessandro Rossi, Francesco Merini, sono autori e registi e mi aiutano anche insomma nello sviluppo dei progetti. Principalmente fino a questo momento abbiamo prodotto documentari creativi in coproduzione dal taglio internazionale con Eternity Package, ci siamo aperti alle coproduzioni minoritarie e anche alla fiction cinematografica.
Tornando al film, che uscita sarà?
Stiamo organizzando delle anteprime, quindi un mini tour in Italia della regista e del cosceneggiatore e montatore Jonathan Edelberger, quindi un'anteprima l'8 di giugno a Bologna al Cinema Galliera, poi il film passa a Roma all'Azzurro Scipioni per poi completare questo mini tour a Milano e parallelamente poi ci saranno altre proiezioni in altre sale, siamo noi Mammut Film che lo distribuiamo in collaborazione con lo scrittoio.
I riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Sul nostro sito www.mammutfilm.it c'è una pagina dedicata al film Eternity Package, seguire i nostri social Mammut Film o i nostri profili personali Ilaria Malaguzzi, Michele Mellara, Alessandro Rossi e Francesco Merini o ancora seguire i social di Agitprop e di Magdalena Ilieva, anche loro ci daranno una mano a promuovere il film in Italia.
Il film Pacchetto Eternità di Magdalena Ilieva al cinema da giovedì 5 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento a Ilaria Malaguzzi di Mammut Film che lo distribuisce. Alla prossima!
Ciao, grazie mille, alla prossima!
Con Giacomo Gatti, regista del documentario L'energia della creazione al cinema da giovedì 5 giugno 2025, ben trovato.
Ben trovati a voi, grazie mille di questa intervista, buongiorno.
Ce lo presenti?
Vi presento questo film che sono circa 3 anni che stiamo preparando e che stiamo finalmente presentando al pubblico. Cerca un po' di raccontare come l'uomo abbia affrontato il grande tema del lavoro, che non è solo un mezzo, no? Come qualcuno definisce, per guadagnarsi il pane, ma a volte può diventare proprio una forma per esprimere se stessi e, come diceva un sociologo Mills che abbiamo studiato e approfondito in questi mesi, il modo anche per raccontare la propria vita interiore, quindi forse una delle forme più forti di espressione che l'uomo contemporaneo ha.
Come nasce questo progetto?
Da un primo film che si intitolava Il fattore umano, lo spirito del lavoro, e che voleva fare una sorta di indagine che attraversava l'Italia per riflettere su come l'uomo fosse ancora significativo nel processo produttivo delle aziende, insomma, quindi il tema dell'impresa responsabile, una visione un po' umanistica, no, del lavoro. E dato che andò qualche anno fa molto bene, girò diversi festival, andò anche alla Festa del Cinema di Roma, dopo tutti questi cambiamenti di questi ultimi anni, tra cui il Covid, tra cui questa tecnologia esplosa, Inaz, la produttrice del film, che è una sorta di media company che pubblica anche libri da diversi anni, ha deciso di andare avanti con un secondo ideale seguito che stilisticamente è molto diverso dal precedente, ma che comunque va in questa linea, cioè cercare di riflettere appunto su questi grandi temi del lavoro. Forse qui abbiamo spostato un po' più il taglio su una dimensione un po' più sociologica e, se vogliamo, anche filosofica, dando questo tema all'energia della creazione, dove con energia si intende un po' qual è lo spirito che muove l'uomo al lavoro e quali sono forse le ragioni per cui questa forza interiore riesce a volte a trasformarsi appunto in creazione, che può essere anche sviluppata sia a livello artigianale, ad esempio raccontiamo la storia di alcuni panificatori, sia delle Emilia che della Lombardia, ma può essere anche super scientifica e tecnologica, come ITER, che è questa centrale nucleare dove si sta sperimentando il primo termoreattore a fusione, a differenza della fissione, che è quella a cui più siamo abituati.
Verso quali esperienze ti sei indirizzato?
Abbiamo cercato intanto di fare un discorso il più possibile ampio, quindi appunto, come ho appena detto, il pane, che però poi ci porta dentro anche a un mondo di riflessione sull'agricoltura, sui grani antichi, su come è giusto preservare i semi ed è giusto anche raccoglierli, la tecnologia per raccogliere i semi e per mantenere il grano in purezza. Quindi la dimensione più antica, no, dell'uomo che coltiva e che cucina quanto ha coltivato, fino a fare tutta una serie di passaggi che vedono la declinazione di quello che è lo sviluppo di un pensiero tecnologico contemporaneo che avviene all'interno del Politecnico di Milano, all'ingegneria meccanica, dove un gruppo di ragazzi sta costruendo un'auto elettrica e per farlo attraversa le realtà più significative, diciamo, dell'automotive contemporaneo, che fondamentalmente sono da una parte Dallara, questa azienda incredibile che produce scocche per le auto da corsa praticamente di tutto il mondo, Brembo, che produce freni che vengono utilizzate in tutte le auto del pianeta, fino ad arrivare poi ai circuiti di prova di queste auto legate al mondo di quattro ruote di Editoriale Domus. Poi c'è anche un altro capitolo che appunto riguarda invece la scienza, come vi dicevo, della fusione nucleare, quindi anche un discorso di come la scienza possa essere veicolo di pace, perché a volte riesce più la scienza ad unire i popoli e le persone che non magari la politica o certe ormai ideologie del passato. E in ultimo chiudiamo, perché il film è idealmente diviso in quattro parti, ecco, in ultimo chiudiamo col quarto capitolo, che invece è legato proprio al valore della comunità, cioè come prima di creare lavoro occorre creare una comunità come primo nucleo anche di socialità, e questa come sia poi in grado di restituire una produzione diversa, insomma, rispetto a quella tradizionale.
Ci spieghi questa suddivisione in quattro parti?
Ci piaceva comunque raccontare delle storie, mentre il primo film, diciamo, era più legato a dei capitoli di temi legati a un'azienda, qui in questo caso l'idea era proprio di connettere comunque un piccolo racconto dove in ognuna delle quattro capitoli c'era comunque un piccolo arco narrativo di un personaggio che viaggia o di un gruppo di personaggi che viaggiano, per cui sarebbe stato impossibile con un solo personaggio o due o tre personaggi collegare storie così tanto diverse, e allora abbiamo pensato appunto di strutturarli in quattro parti con un epilogo che potesse comunque rappresentare quest'idea di arco narrativo e di sviluppo anche di un personaggio, però insomma legandola a delle filiere, altrimenti sono 22 realtà talmente diverse, sarebbe stato molto più difficile poterlo coinvolgere. Poi c'è anche una forma così di narrazione che, comunque essendo un film che vuole avere scopi nobili di divulgazione, di formazione, soprattutto anche in ambito universitario e scolastico, forse ogni tanto chiudere, no, dopo 15-20 minuti chiudere un capitolo e aprirne un altro, trovando poi alla fine un collegamento ideale di tutti, ma arriva come forma narrativa finale, forse aiuta anche di più a passare da una storia all'altra, a mettere dei punti a capo.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
C'è una casa di distribuzione che si chiama Draca Distribution, che si sta impegnando in una diffusione che è iniziata adesso, tra l'altro, ma proseguirà poi in autunno, perché queste anteprime e prime, il film è uscito ufficialmente a Roma, sono difatti qui a Roma a presentarlo, ha una serie di proiezioni che potete trovare appunto sul sito di Draca Distribution e su quello di Inaz, che appunto è la casa di produzione. A Roma rimarrà ancora diversi giorni, poi ci saranno una serie di presentazioni in altre città italiane, poi riprenderemo a settembre, perché è un film che contiamo con il passaparola e con una mirata distribuzione di tenere in vita, insomma, per un po' di mesi.
Il documentario L'energia della creazione al cinema da giovedì 5 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Giacomo Gatti.
Grazie a voi, buona giornata.
Con Italo Spinelli, moderatore della proiezione del documentario Gugush di Niloufar Taghizadeh a Roma, al Cinema Farnese, giovedì 12 giugno 2025. Ben trovato.
Salve.
Ci presenti questo film?
Gugush è un po' l'icona della musica pop dell'Iran degli anni 60 e 70, a cui fu vietato cantare in seguito alla presa di potere dell'Ayatollah Khomeini dopo la rivoluzione del 79. Questo documentario io credo sia abbastanza straordinario, perché attraverso la storia di questa cantante mito di più generazioni di iraniani, nel senso che lei è una signora oggi di 74 anni, Gugush appunto aveva iniziato a cantare da bambina col padre, diventando subito una star della televisione, dei giornali, molto molto amata dal pubblico ed è appunto, come dicevo, un'icona pop della musica iraniana. E la cosa straordinaria è che attraversa varie generazioni, cioè da quella prima della rivoluzione, dopo la rivoluzione, fino alla nuovissima generazione, perché appunto lei durante uno dei suoi più recenti tour in Germania nel 22, quando fu uccisa Mahsa Amini, cominciò a trasformare i suoi concerti in momenti non solo di commemorazione di Mahsa, ma di appoggio al movimento Donna, Vita e Libertà. Quindi è diventata una icona, è una star, è un punto di riferimento anche per la nuovissima generazione. Tieni conto che lei, come dice nel documentario, io devo ringraziare Dio per avermi dato questa voce. Infatti a 74 anni lei riempie gli stadi nel Canada, negli Stati Uniti, in Germania. È veramente un fenomeno unico, direi.
Cosa ti ha convinto del documentario?
È appunto la capacità di intrecciare la storia professionale di Gugus alla storia del paese, perché poi lei è testimone di tutti i passaggi, cioè appunto le è stato tolto tutti i diritti con la rivoluzione, essendo lei una cantante molto apprezzata anche dalla coppia reale dello Shah e di Soraya e poi Faradiba. Quindi cioè, ai suoi concerti faceva anche al Palazzo Reale, era molto apprezzata. Quindi con la rivoluzione lei è stata totalmente messa a tacere, tolto il passaporto, tolti i diritti, e ha trascorso anche 27 giorni nel carcere di Evin per interrogatori. Dopodiché sembrava che lei non potesse mai più riuscire dall'Iran, se non che a un certo punto le viene offerta una possibilità, le dicono per vie che lei stessa ancora non sa, le dicono se stai tra un'ora e mezza all'aeroporto puoi partire, e lei va e va negli Stati Uniti, gli chiedono di fare un concerto in Canada, fa questo concerto riempendo uno stadio enorme in Canada. Dopodiché non può più rientrare e quindi lei da allora è sulla... E secondo me la regista Niloufar ha intrecciato benissimo la storia del paese con la storia di Gugush. Ed è molto efficace, perché attraverso l'intervista con lei, con i materiali di repertorio, i materiali più recenti, i materiali più antichi di Gugush, c'è la storia del paese, dell'Iran. Fino alle sue dichiarazioni, appunto, che uno dei suoi ultimi brani si chiama Iran, camera di tortura di 80 milioni di persone. Quindi lei, alla sua veneranda età, la sua musica poi è musica pop, è la musica che hanno avuto tutti gli innamorati, non so, forse paragonabile a Nina, alle nostre grandi cantanti, cioè una canzone sempre romantica, con una voce strepitosa, bellissima. E che poi però è diventata anche un modo di solidarizzare col movimento Donna, Vita e Libertà, di cui è diventata, appunto, dicevo, una bandiera.
Della regista cos'altro sappiamo?
Vive ad Heidelberg, anche lei è dovuta uscire, ha fatto un precedente film molto forte, storia di ragazzi, una vicenda diciamo abbastanza drammatica, un film forte, e poi si è dedicata per tanto tempo a questa intervista film documentario con Gugush. È una giovane regista molto in gamba che appunto vive in esilio e sappiamo che è in programma un altro progetto di film, ha avuto molto successo in Germania e in Europa e finalmente siamo riusciti a portarla, e giovedì volevo dire che ci sarà anche lei, verrà da Heidelberg e siamo riusciti ad averla per questa proiezione.
Il film che percorso ha avuto all'estero?
Il film è stato premiato, avrà fatto, se non sbaglio, una ventina di festival. Il film poi è di nazionalità tedesco ed è stato, se ben mi ricordo, la prima è stata in Germania, dopodiché è stato presentato in festival più o meno in tutto il mondo. Per ora sono già una ventina di festival dove è stata anche premiata e riconosciuta.
Il documentario Gugush di Niloufar Taghizadeh in proiezione a Roma, la presenza della regista al Cinema Farnese giovedì 12 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al moderatore Italo Spinelli. Alla prossima!
Alla prossima, grazie!
Il regista Andrea Porporati sul suo documentario La TV nel Pozzo, in onda su Rai 2 venerdì 13 giugno 2025 alle ore 21:20.
Ben trovato.
Grazie, grazie altrettanto.
Che racconto è stato questo?
L'11 giugno del 1981 un bambino di 6 anni cadde in un pozzo artesiano a Permicino, nella campagna di Roma, e quel fatto di cronaca per una serie di eventi è diventato la più lunga diretta della TV italiana ed è stato uno dei più grandi eventi mediatici, una specie di cataclisma che ha cambiato per sempre il modo in cui i media raccontano la realtà, per cui io ho deciso di fare un documentario non sul fatto, non sulla tragedia di Alfredo Rampi, che era il bambino caduto nel porto artesiano 11 giugno 1981, ma su come i media hanno raccontato il fatto.
Com'è nato il progetto?
Io ero uno dei 20 milioni di spettatori che hanno seguito quella diretta e che ne sono rimasti in qualche modo traumatizzati, perché in qualche modo la televisione ha raccontato la storia di Alfredino immaginando che avrebbe avuto un lieto fine, e in qualche modo tutti gli spettatori erano convinti che ci sarebbe stato questo lieto fine, poi invece purtroppo lieto fine non c'è stato, e quella tragedia ha segnato nel profondo la coscienza, so dire quasi di un popolo, perché un popolo intero, a Vermicino c'erano dal Presidente della Repubblica Bertini fino all'ultimo dei pompieri, dei soccorritori, anche gente, 20.000 persone che si sono recate lì per cercare di aiutare o semplicemente di guardare quello che stava accadendo. Ecco, un intero popolo che cerca sinceramente di salvare un bambino e non ci riesce, è un trauma per tutti.
Che struttura gli hai dato?
Da una parte seguo il racconto, si ricorda quei 3 giorni da quando Alfredo cade nel pozzo a quando purtroppo i soccorsi si interrompono perché non c'è più speranza, e dall'altro racconta però come nasce appunto questo cataclisma mediatico che trasforma un piccolo fatto di cronaca in una tragedia collettiva, e quindi segue il punto di vista sia di alcuni dei giornalisti che lo raccontarono, sia della TV che della carta stampata, sia quello di semplici spettatori che all'epoca alcuni erano bambini, altri erano adolescenti come me, e che poi negli anni hanno elaborato a loro volta, alcuni di loro almeno, delle forme di elaborazione del lutto, appunto hanno creato delle forme di elaborazione del lutto attraverso dei racconti personali. C'è Maurizio Monteleone, che era uno degli speleologi che per primo si calò nel pozzo per cercare di salvare il bambino, che tormentato da incubi, appunto da un vero e proprio trauma psicologico, molti anni dopo ha deciso di raccontare quei 3 giorni attraverso una graphic novel. E c'è Francesco Bianconi, dei Baustelle, che ha scritto una canzone. Lui era bambino all'epoca, i fatti di Vermicino in qualche modo hanno interrotto la sua infanzia, gli hanno fatto capire, come dice nel film, che la vita può fare molto male per la prima volta, e anche lui a distanza di diversi anni ha sentito l'esigenza di scrivere una canzone che racconta la storia dal punto di vista di Alfredino stesso. E c'è Giuseppe Genna, che è uno scrittore, un romanziere, che ha scritto un romanzo, si chiama Desira, ispirato a quello, altri. Quindi cerco di analizzare le varie forme di narrazione di quel fatto, quella della TV, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista psicologico. Poi ci sono anche degli psicoanalisti che analizzano quanto è successo e perché questo fatto apparentemente così piccolo, no? Sia diventato così importante, così trascinante nella coscienza collettiva, e poi a cercare di trarre delle conclusioni proprio sui limiti del racconto di media della realtà e anche soprattutto su come lo sguardo di milioni di persone nel momento che sposa su un fatto lo cambia, lo stravolge, e oggi lo vediamo entrato nella coscienza comune. Oggi poi attraverso l'uso dei social media, dei telefoni, la continua contaminazione fra gli sguardi delle persone cambiano i fatti che vengono raccontati. Quindi l'episodio del vicino per me, non solo per me, è stato il primo a raccontare di come il tentativo dell'immaginario collettivo di ascoltare una storia per cercare di trovare un senso in un fatto abbia stravolto quel fatto e ne sia stato stravolto.
A presto!
A presto, grazie.
Il regista Andrea Porporati sul suo documentario La TV nel Pozzo, in onda su Rai 2 venerdì 13 giugno 2025 alle ore 21:20.
Con Andrés Arce Maldonado per presentare il suo film Cyrano.org. In proiezione a Roma, al Cinema delle Province, mercoledì 18 giugno 2025. Ben trovato.
Grazie caro Federico, ben trovato anche tu.
Cosa hai raccontato? Presentaci questo lavoro.
Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? È il titolo di un grandissimo libro di shortcut, i cosiddetti racconti brevi, di Raymond Carver, che ha ispirato a sua volta un grandissimo capolavoro che si chiama America Oggi, in titolo italiano, di Robert Altman. È una specie di omaggio sia al libro che al film. Abbiamo cercato di raccontare attraverso una struttura ad albero, quindi una storia centrale che ramifica in varie storie che poi si chiudono alla fine, e il rapporto che ha la società moderna tra social, mondo virtuale e mondo reale nella tessitura dell'amore. Quindi è stato ispirato da due fatti di cronaca. Il suo nome, Cyrano, la citazione al libro, sarà spiegata nella narrazione.
Rispetto ai tuoi due riferimenti, cosa hai voluto mantenere, cosa hai voluto valorizzare di quei due lavori?
Il concetto di rete è che chiaramente in questi due riferimenti non esisteva il concetto di rete digitale, ma il concetto di rete umana, nevralgica. Quindi i personaggi nel libro non sono connessi, erano tutti racconti separati. Robert Altman li lega con una capacità invidiabile che è quasi organica, direi. Quindi io vorrei mantenere questa analisi. Chiaramente in quest'era è più giustificata ed è più visibile, perché chiaramente la rete digitale, che tra l'altro è essenziale nella narrazione, diventa un prototipo più evidente.
Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato il lavoro con loro?
Gli interpreti sono tutti miei cari amici, attori con cui lavoro da tempo, e ogni personaggio è stato pensato quasi come un abito di sartoria su di loro. Quindi me la sono sempre goduta tantissimo, perché sono tutti attori straordinari, sono tutti amici, quindi abbiamo veramente gioito nel farlo.
Questa costruzione ad albero com'è stata cinematograficamente?
Nasce da una storia principale, che è uno dei due fatti di cronaca di riferimento. A questo fatto di cronaca principale ho fatto un innesto un po' artificiale, perché chiaramente erano due fatti separati, ma che avrebbero potuto essere innestati correttamente. E quindi questi due fatti di cronaca hanno dato luogo alla possibilità di sviluppo di altre storie che si sono ramificate, ed ecco perché uso la metafora dell'albero: c'è una radice, un tronco centrale che è la storia principale, ma da lì, come un fiume, ci sono anche altri affluenti che iniziano a svilupparsi per conto proprio, però trovando una capacità di interconnessione con le altre storie neurale. Ecco perché uso la metafora anche della rete neurale, perché poi alla fin fine sono tutti legati, un po' come nel capolavoro di Altman, e ogni destino determina il destino altrui, e quindi alla fine dell'albero, alla coppa, quando tutte i rami si sono chiusi sul finale, si chiude anche la storia principale.
Che circuitazione hai pensato per questo film?
Per ora non abbiamo idea, perché questo sfugge un po' al mio potere, nel senso che a me interessa sempre il fatto creativo, ma da lì in poi spero che lo prendano in mano altri.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Alcune pagine che ne parlano su Facebook, forse qualcuno degli attori su Instagram lo sta promuovendo e basta per ora. E il lavoro di voi giornalisti, che è una grande generosità ci date in mano.
Il film Cyrano.org a Roma, proiezione al Cinema delle Province, mercoledì 18 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrés Arce Maldonado. Alla prossima!
Alla prossima, caro, grazie mille ancora.
Con Giacomo di GASP, l'Associazione Antifascista di Promozione Sociale, per presentare la quarta mostra internazionale del cinema di Bracciano, dall'11 al 14 giugno 2025. Ben trovato.
Grazie, grazie. Buonasera Federico.
Partiamo dall'associazione. Che realtà è?
È un'associazione che nasce nel 2018, per cui comincia ad avere un po' di storia alle spalle. È un'associazione antifascista, ci abbiamo tenuto sin da subito ad avere questa connotazione ben presente anche nel nome stesso dell'associazione, che lavora su un territorio di provincia, nella convinzione che sia molto importante fare attività politica e portare contenuti politici anche fuori dalla realtà delle grandi città. E che negli anni si occupa di tante cose, tra cui questa mostra del cinema che è al quarto anno e che vede ogni anno un lavoro notevole da parte dei volontari dell'associazione e in cui cerchiamo sempre di tirare fuori un punto politico di interesse a seconda delle opere che ci vengono inviate.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
A differenza delle altre che erano strutturate su due giorni, sarà di quattro giorni, dal mercoledì al sabato. Abbiamo qui a Bracciano la possibilità di utilizzare degli spazi anche molto funzionali e molto belli a livello di cornice. Siamo mercoledì e giovedì e il pomeriggio del sabato in un piccolo auditorium in cui nel pomeriggio avremo la proiezione di tutta una serie di cortometraggi, 16, che abbiamo selezionato tra oltre 300 opere che ci sono arrivate da tutto il mondo, mentre la sera, mercoledì, proietteremo For Profit, che ha fatto scalpore quando è uscito, a seguito del quale ci sarà un piccolo dibattito con un rappresentante dell'associazione Navdanya International, appunto sulla consapevolezza del mangiare e del produrre cibo sano. Il giovedì sempre la proiezione di cortometraggi il pomeriggio, mentre la sera proietteremo un bellissimo documentario che si chiama Articolo 27,3, che racconta una storia di un corso di teatro nel carcere di Poggio Reale, e parleremo di carcere con l'autore che sarà presente in sala e cercheremo appunto poi anche insieme al pubblico di capire che momento viviamo anche da questo punto di vista, in cui si sta irrigidendo molto il livello del controllo e della repressione. Mentre poi il venerdì e il sabato avremo le due serate finali in cui faremo le proiezioni dei cortometraggi all'interno della cornice di un chiostro molto bello al centro, e il sabato procederemo anche alla premiazione dei vincitori, che sono stabiliti da una giuria di critici e autori cinematografici.
Com'è stata la scelta quest'anno?
La scelta è sempre figlia di un lavoro molto lungo che ci vede impegnati per mesi. È stata una scelta basata, per quanto riguarda i lungometraggi, più sul senso dell'opera e quindi sul messaggio. Per quanto riguarda i corti, ci sono arrivate tantissime animazioni molto belle, tantissime opere interessanti da diversi punti di vista, e quindi è stata una scelta sudata, però alla fine è venuta fuori una selezione molto interessante.
Le opere saranno accompagnate da autori ed autrici?
Sì, normalmente abbiamo la maggior parte degli autori in connessione e qualcuno in presenza. Quest'anno saranno tantissimi gli autori presenti fisicamente nel corso delle proiezioni. Questo ci rende molto, molto felici, perché significa che il lavoro che stiamo facendo da anni sta andando nel verso giusto, sta funzionando, il festival attrae l'interesse degli autori e ci fa ben sperare per le prossime edizioni, per ricevere opere sempre di qualità.
Come saranno strutturate le giornate?
Le giornate saranno appunto divise in una fascia pomeridiana e una fascia serale. Cominceremo dalle 16 e finiremo alle 19 la parte del pomeriggio, che sarà dedicata mercoledì e giovedì soprattutto alla proiezione dei cortometraggi, e poi ci sarà una parte serale tutti i giorni dalle 21 alle 24 mercoledì e giovedì in questo auditorium, mentre venerdì e sabato nella cornice del chiostro. Ci sarà una giuria di studenti dalle scuole del territorio qui di Bracciano e dintorni. Ci sarà la possibilità per il pubblico di scegliere la propria opera preferita. Alla fine, oltre ai vincitori, ci sarà sia una menzione data dalla nostra associazione, quindi l'abbiamo chiamata la menzione GASP, all'opera che più ci ha colpito dal punto di vista del messaggio, e sia verranno premiate le opere che sono state apprezzate più dal pubblico e appunto da questa giuria di studenti.
Ci sono dei riferimenti internet per tutti i dettagli del programma?
C'è il sito Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano e ci sono le pagine social su Facebook e su Instagram. C'è anche la pagina dell'associazione GASP, Associazione Anticista di Promozione Sociale. E una cosa che ci teniamo a dire è che quest'anno, venerdì e sabato, quindi per le serate conclusive, siamo riusciti ad avere con noi un interprete LIS che si occuperà della traduzione simultanea sia delle opere che dei dibattiti che seguiranno le proiezioni.
Quarta edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano dall'11 al 14 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento a Giacomo di GASP, l'Associazione Antifascista di Promozione Sociale che organizza. Alla prossima!
Grazie mille a voi, grazie, alla prossima Federico.
Con Pedro Armocida, direttore artistico della 61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro dal 14 al 21 giugno 2025. Ben trovato.
Ciao, ciao, ben trovati a tutti.
Per chi non lo conoscesse, cos'è questo festival?
È un festival che compie 60 anni e per appunto 61 edizioni e nasce nel 1965 nel suo nome, al suo destino, perché appunto Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, chiaramente in quegli anni era legata all'idea delle Nouvelle Vague della fine degli anni 50, e questo termine, che non è più storico, si è evoluto e noi lo decliniamo come ricerca dei nuovi linguaggi cinematografici a partire dal nostro concorso Pesaro Nuovo Cinema.
Come si caratterizza l'edizione 2025?
È, diciamo, un viaggio che parte dal futuro, che è appunto l'idea di questo concorso aperto a tutti i formati e a tutti i registi, registe di qualsiasi età, senza appunto nessun limite, quindi dal cortometraggio al lungometraggio. E questo, diciamo, è la nostra idea di futuro del cinema. E poi chiaramente la mostra riflette sul cinema, quindi dedica un evento speciale che è una formula classica legata al cinema italiano e legata anche a monografie di autori importanti. Quest'anno Gianni Amelio ha compiuto 80 anni e quindi gli dedichiamo questa retrospettiva, che non sarà completa dei film perché appunto gli spazi poi sono un po' limitati di tempo, e però è importante perché saranno 8 film scelti da lui stesso, e quindi è sempre interessante vedere quali film ha scelto lui, quali mancano. E poi c'è una prosecuzione ideale e anche reale del programma di Amelio su Fuori Orario, che dedicherà 2 nottate con i suoi film sperimentali, cioè i programmi sperimentali della RAI degli anni 70. E quindi ecco, questo è una parte della riflessione sul cinema del passato, con omaggi che vanno anche a grandi star del cinema francese come Ariel Dombasle, che è stata la musa di Eric Rohmer, Pollina alla spiaggia, ricordiamo, ma anche regista in proprio e quindi proponiamo il suo ultimo film da Balzac e la premiamo. E il festival appunto gioca anche sugli anniversari, magari meno celebrati, e per esempio c'è un regista che io apprezzo molto, che si chiama Daniele Lucchetti, e che celebreremo con lui 30 anni dalla scuola, il suo film che ha aperto una specie di saga sui film, no, legati al mondo scolastico, che secondo me è sempre un mondo da vedere, analizzare e guardare bene, perché poi alla fine non è che si veda così tanto al cinema anche ultimamente. E poi abbiamo anche naturalmente delle anteprime a cui teniamo, dei film italiani che esordiscono in anteprima mondiale a Pesaro, penso al primo figlio di Mara Fondacaro, che è un thriller, una regista che esordisce con un thriller con venature horror, mi è sembrato molto interessante, e un altro film che lavora sulla critica d'arte e su un artista oggi come si muove all'interno del mondo dell'arte, che deriva di Danilo Monte. Ecco, questi sono due film che appunto ci proiettano un po', no, nel futuro del cinema italiano, perché il film di Danilo Monte, che viene da un'esperienza documentaristica importantissima, è il suo primo film di finzione, quindi mi sembrava giusto anche dargli questa opportunità a Pesaro. E un pochino concludo rispetto a questo andirivieni tra passato e futuro, nel senso che in linea con quello che faceva la Mostra di Pesaro negli anni 70, con convegni e retrospettive importanti sul cinema italiano, ci sarà una retrospettiva sul cinema di guerra fascista curata da Sergio Toffetti, che mostrerà come in un momento anche di guerra e sotto delle dittature il cinema riesce comunque a trovare degli spazi di movimento inediti, no? Visti a posteriore. Quindi il cinema di guerra oggi, per parlare anche comunque delle situazioni di guerra in cui il mondo si trova, Emergency è parte del festival, e quindi noi sosteniamo la campagna Ripudia di Emergency in questo senso. Questo è passato, il futuro ancora di nuovo torna, il focus su Tommaso Ottomano, perché il festival ha tutta una parte di mostra di formati che non vediamo sul grande schermo, quindi videoclip, e in questo caso appunto il focus di quest'anno, oltre al concorso sui videoclip, è su Tommaso Ottomano, che abbiamo visto negli ultime settimane da Sanremo all'Eurovision insieme a Lucio Corsi, di cui ha diretto i suoi videoclip, però appunto ha suonato anche con lui, e quindi quest'anno c'è questo innesto con la musica molto importante. Forse questa cosa ci interessa ancora di più del festival, perché appunto Tommaso Ottomano, Rodrigo D'Erasmo sarà in giuria, e quindi si parlerà di cinema e musica anche grazie a lui con Ginevra Nervi in una tavola rotonda. E poi c'è una nuova sezione, con questo forse concludiamo, che è Roads to Nowhere, e quindi percorsi del rock italiano attraverso 5 film che appunto parlano di rock italiano.
Nel complesso, quanti sono i titoli presentati?
Sono più di 100.
I riferimenti web per tutti i dettagli del programma?
Sempre www.pesarofilmfest.it.
61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro dal 14 al 21 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pedro Armocida. Alla prossima!
Grazie a voi, ciao!
Con Simone Soranna di I Wonder Pictures per presentare il film Buonanotte a Teheran di Ali Akhmazadeh sulla piattaforma I Wonder Full da giovedì 12 giugno 2025. Ben trovato.
Ciao, grazie mille, eccomi qua. Ciao Federico, buongiorno.
Ce lo presenti?
Stiamo parlando di un film veramente molto curioso, perché si tratta di un'opera che ha vinto il Pardo d'Oro nel 2023. Il Pardo d'Oro è il primo premio che viene assegnato al Festival di Locarno, che è un festival molto interessante per chi è alla ricerca di qualcosa di più sperimentale, qualcosa di un po' più innovativo e fresco. E in effetti Buonanotte a Teheran è un'operazione davvero curiosa, perché racconta la storia di una sorta di spacciatore, possiamo chiamarlo così, nella nottambula Teheran, che però viene in qualche maniera affrontata attraverso alcuni ritratti. Sono come dei piccoli cortometraggi che vengono assemblati durante questa pellicola, che diventa quindi una sorta di mosaico, e noi viaggiamo insieme a lui e andiamo in realtà a scoprire tutte le persone che dialogheranno con il nostro protagonista, che in qualche maniera si interfacceranno con lui durante questa nottata. Ed ecco allora che non è tanto un film thriller, passami il termine, quanto una sorta di seduta psicanalitica, perché andiamo a raccontare gli angoli più nascosti, più intimi, più umani di una città tutta da scoprire.
Cosa vi ha convinto di questo lavoro?
Ci ha convinto sin da subito la freschezza e l'originalità, inoltre il carattere anche unico di questo cineasta molto coraggioso. Lui ha diversi problemi in patria, perché è un cineasta dissidente, un cineasta che viene in qualche maniera sempre allontanato, diciamo così, dalle produzioni più canoniche. Quindi abbiamo fatto un'operazione da difendere, da far vedere al pubblico, quantomeno quello italiano. E poi insomma siamo stati anche molto contenti e felici quando ha ricevuto il premio, per cui il Pardo d'Oro del 2023 è sicuramente un sintomo di riconoscimento molto importante, e tutto questo aspetto decisamente più nascosto rispetto ad alcuni film che magari trattano il medesimo tema ma lo fanno in una chiave narrativamente parlando più canonica, ci ha convinto tantissimo a dover insistere su questo titolo.
Del regista cos'altro sappiamo?
Lui è molto attivo a 360 gradi, è giovane, è nato negli anni 80, ha avuto una carriera che al di là del cinema è riuscito a intercettare appunto anche altre arti come la musica ad esempio, è veramente un personaggio poliedrico, ha uno sguardo per quanto mi riguarda veramente molto intenso, unico, e quello che riesce a inserire nell'inquadratura è qualcosa di speciale, perché riesce a costruire delle immagini che non si cibano solamente di un immaginario, ma si cibano veramente di tante componenti differenti, di tanti spunti, di tanti interessi. E quindi vedere un film degli Amazade è come se fosse un viaggio all'interno dell'arte a 360 gradi, l'arte contemporanea, per cui gli stimoli e gli input possono essere notevoli e potrebbe trovare il consenso per qualsiasi palato, perché di fatto è un viaggio vero e proprio. Non solamente il film in sé, perché racconta un viaggio, ma anche la forma cinematografica che adotta.
Che circuitazione ha avuto all'estero?
Il film ha iniziato il suo percorso chiaramente a Locarno, dove è stato presentato in anteprima mondiale, e poi dal Pardo diciamo che la strada è stata in discesa, nel senso che chiaramente poi è un premio talmente importante che attira l'interesse del resto del mondo. In Italia, per quanto ci riguarda, ha fatto un passaggio in anteprima al Noir Fest di Milano, appunto nel 2023, e poi è tornato a Milano recentemente al Milano Film Fest, per poi passare a Biografilm nell'anno 2025, e tra l'altro ci sono anche altre sale cinematografiche che si attiveranno per costruire dei piccoli eventi e poterlo proiettare sul grande schermo, perché noi lo metteremo a disposizione del pubblico su Wonderful Prime Video Channel, ma alcuni cinema in Italia si attiveranno nei prossimi mesi per organizzare alcuni progetti speciali.
Il film Buonanotte a Teheran di Ali Ahmadzadeh sulla piattaforma streaming iWonderful da giovedì 12 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di iWonder Picture. Alla prossima!
Grazie, arrivederci. Ciao Federico, alla prossima!
Con Lia Furxi, direttrice artistica della 28esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 5 al 10 giugno e online sulla piattaforma OpenDDB fino al 21 giugno 2025. Ben trovata!
Buongiorno a tutti!
Cos'è questo festival per chi non lo conoscesse?
Cinema Ambiente è un festival che, come dice il nome stesso, si occupa e presenta al suo pubblico film a tematica ambientale col desiderio di farci conoscere, scoprire e informarci su storie, accadimenti, lo stato di salute del nostro pianeta.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione molto ricca, abbiamo tantissimi film, sono più di 70, e si caratterizza per la riflessione degli autori su quello che sta succedendo oggi nel mondo, per cui la crisi ambientale non è più una crisi singola, ma si intreccia con tutte le crisi che il nostro pianeta sta vivendo, quindi le crisi politiche, le crisi sociali, le crisi economiche, in una grande policrisi. I registi si stanno appunto domandando quale sarà il futuro del nostro pianeta nei prossimi, ma neanche 50 anni.
Com'è stata la scelta dei titoli?
La scelta dei titoli è sempre complicata ogni anno, però è forse la cosa che ci piace ovviamente di più del festival. Abbiamo visionato all'incirca 1500 film tra lungometraggi e cortometraggi e li abbiamo scelti da un lato perché ci raccontano storie che difficilmente riusciamo a trovare nei media tradizionali o più diffusi, e quindi ci portano appunto in mondi lontani ma che meritano di essere raccontati. E dall'altro la scelta è ovviamente anche dettata dalla qualità cinematografica, siamo anche appunto un festival di cinema e quindi la qualità dello storytelling, dell'impatto delle
immagini che questi film hanno, e quindi insomma è un bilanciamento tra temi, attivismo ambientale e anche appunto cinematografia.
Le opere saranno accompagnate da autori ed autrici?
Sì, praticamente tutte le, i film sono presentati in sala, alcuni online ovviamente per le distanze di continenti in cui vivono gli autori, però tutti i film saranno accompagnati dagli autori, sì.
Come sarà strutturato il festival?
Nella sezione principale del concorso documentari, che sono appunto i documentari internazionali, del concorso anch'esso internazionale dei cortometraggi, nella sezione Made in Italy, che è la vetrina del cinema ambientale italiano dell'anno, la sezione panorama, che quest'anno è suddivisa in tre focus tematici, uno che si occupa delle distopie ambientali al cinema, uno dell'impatto delle guerre sull'ambiente e il terzo della coesistenza tra specie selvatiche ed esseri umani in zone particolarmente antropizzate, e accanto ai film poi ci sono tantissimi ecoeventi, da cooking show con cibo di recupero alle installazioni che si occupano attraverso le neuroscienze del nostro rapporto tra i suoni del cibo e la nostra percezione del cibo, piuttosto che della frescura degli alberi. Sono tantissimi poi appunto gli eventi.
Ci sono tematiche più presenti e pressanti?
Le tematiche pressanti sono decisamente l'immaginare, viste appunto le crisi politiche, l'avanzata di regimi autoritari o filosofie o politiche autoritarie, i cambiamenti climatici e l'inquinamento sempre più devastanti, qual è la posizione dell'essere umano sul nostro pianeta e che cosa si può fare per affrontare questa crisi globale.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito è www.festivalcinemaambiente.it. Il festival è gratuito e anche lo streaming su OpenDDB di una selezione dei film del festival è gratuito su prenotazione.
28esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 5 al 10 giugno e online sulla piattaforma OpenDDB fino al 21 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Lia Furxi. Alla prossima!
Grazie a voi, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.